sì, certo. Sì. Certo. Vabbè, dai, mi fai sapere dopo allora. Ciao, ciao.
Oh, scusate! Babilonia, magnifiche promiscuità sonore, con Sergio Albertoni e Valerio Corzani.
Sì, è una sigla che...
Sì,
Ma è
vabbè.
possibile che ogni settimana... Cioè, stavolta addirittura ti rendi
Cioè, noi
conto?
stiamo attentissimi a spegnere i cellulari e questa si
Non so
prende
più,
queste
è che
libertà.
abbiamo un contratto capestro, non possiamo potissimo cambiarla, la
No,
sigla,
è
non
qui, è
possiamo.
sindacalizzata.
Purtroppo sì, ma vabbè, ai nostri ascoltatori forse non interessa questa querela
No.
con la sigla. Buongiorno
Si è
Valerio.
capito più o meno che siamo a Babilonia, però.
Sì, questo penso di sì, l'ha detto. Magnifiche
Ma
promiscuità
chi lo
sonore,
sa, non
anche
so ormai.
oggi le abbiamo preparate, la scaletta ce l'hai.
Ce l'abbiamo e abbiamo soprattutto, come sempre, un compagno di viaggio.
E chi compagno, campione del mondo indoor e outdoor di clarinetto, il nostro pubblico ben lo conosce perché, insomma, nell'orchestra della Svizzera italiana non ci fosse il clarinetto di Corrado Giuffredi, sarebbe tutta un'altra cosa. Buongiorno Corrado.
Buongiorno, buon pomeriggio.
Ti piace come
Sì,
presentazione?
hai usato le parole giuste.
Potevo fare di meglio, avevo una fanfara qui dietro pronta, ma insomma, così va
Sì.
bene, mi
Sì,
pare,
va
no?
benissimo, anche se questa connotazione sportiva la mette un po' troppo forse sull'agonismo, sulla velocità, invece credo che ci sia della sostanza
E come se c'è,
musicale,
anzi, lui è la dimostrazione vivente che il virtuosismo sfrenato non sempre coincide poi con l'assenza di espressione, anzi, sentiremo poi dagli esempi che ci ha portato e anche da quello che ci racconterà, perché per ora stiamo parlando solo noi.
Oi tara, ai tarale. Delicat lai turille.
Pau, pau, pau.
Ringraziamo anche il coro che ci segue in ogni
Certo.
puntata e qui dietro prima o poi dovremo far parlare anche loro.
Sì, loro, vabbè, hanno uno sleeping bus con cui ci seguono in queste nostre peregrinazioni e soprattutto forniscono la colonna sonora della sigla.
E cosa succede adesso?
No, vedi che non se ne vanno?
No,
Non se ne
non
vanno?
se ne vogliono andare.
Restano qua, hanno messo, si sono trovate bene, continuano a
Infatti.
suonare in maniera inopportuna. No, io voglio farvi ascoltare invece nel canto di Babele, ancora una volta, un pezzo con un idioma abbastanza particolare. In questo caso si tratta del greco,
Che è il
che è, beh,
greco?
il greco è una lingua straordinaria, è una di quelle lingue che hanno viaggiato perché fanno, diciamo, la corteccia appunto linguistica delle comunità di origine greca in Italia.
Non è parente della gricia,
No,
pensavo.
quella interessa solo a Sergio
No,
Albertoni.
beh, non solo, beh, è un piatto meraviglioso. No, scusa.
In realtà però io volevo appunto sottolineare che il canzoniere grecanico salentino che stiamo per ascoltare è appunto un gruppo salentino dove appunto questa matrice etnica è rimasta e quella linguistica ancora viene portata avanti anche da gruppi che stanno girando il mondo portando in giro la tradizione del Salento, ma anche questo idioma. In questo caso è Aremu an me gapa.
Motti medori mese stanno, su motti medori mese stanno, c'è motti ne somme limona. E se no pensieri sostaiadu, sosteieci no pudori pinna. Mai tu, c'è mai musa.
Il Grico e il canzoniere grecanico salentino. La voce era quella splendida di Maria Mazzotta, che è appunto la voce femminile di questo ensemble.
E siamo già al momento di tirare in ballo il nostro ospite, lo facciamo?
Volevi dire tirare addosso una fisarmonica,
sì,
al nostro ospite.
Sì, strumento che tra l'altro a lui piace, insomma, ci suona spesso e volentieri con Cesare Quacquaretta, così cominciamo.
Chiacchiaretta. Pensavo fosse una battuta la tua.
Invece no. Adesso mi rifaccio subito proponendoti un ascolto. Noi lo chiamiamo ascolto al buio, non è un indovinello, non è un quiz. È un brano che vediamo un po' quali reazioni susciterà in te. Allora Corrado, ti vedo sorridente, il tema era sì, abbastanza chiaro, no?
Il famoso tema del Vapensiero dal Nabucco di Verdi.
Che non ho scelto a caso, naturalmente.
Ti ringrazio per l'omaggio parmigiano.
Questo era Keith Emerson, pensa, dalla colonna sonora del film di Dario Argento, Inferno. Quindi avresti mai pensato di trovare Giuseppe Verdi in una colonna sonora di un film horror? Siamo nel 1980. Taxi Ride Home, per la precisione, il titolo di questo brano, che non so se Keith Emerson ha dichiarato, il furto verdiano.
Probabilmente no.
Suoni che a noi sembrano datati oggi, naturalmente, però interessante, credo, sì. Questo e soprattutto uno spunto per parlare dell'amore che lega a filo doppio davvero Corrado Giuffredi, il suo clarinetto, la sua musica, la sua passione per la musica, e Giuseppe Verdi, che come nasce, immagino prestissimo.
Diciamo che la mia formazione musicale, che è prettamente classica, almeno all'inizio è stata prettamente classica. Ho sempre lavorato in orchestra eseguendo le opere di Verdi, prima di tutto, perché io ho lavorato per tantissimi anni al Teatro Regio di Parma. Potete immaginare che in cartellone due o tre titoli all'anno c'erano sempre di Verdi, sì. Perciò...
Ma tra l'altro era contentissimo del centenario, perché sapeva che avrebbe lavorato tantissimo, no? E
immagino.
Ha fatto i soldi praticamente l'anno scorso.
Poi lui ha a che fare con quei pazzi furiosi, il club dei 27.
Sì, anche.
È una lobby
losca. Spiegaci chi sono, perché è quasi una setta, no?
Praticamente ogni titolo di opera a una persona fisica che si identifica nell'opera stessa.
E si comporta come tale?
No, quello no, però quando si entra in questo club veramente c'è un'atmosfera particolare, perché tu entri e fai questo scalone che scende verso il basso, luci buie, soffuse, e poi va pensiero, tutti cantano insieme, poi si accendono le luci e ognuno si presenta. Piacere, messa da requiem. Piacere, forza del destino. Piacere, cioè, Ernani.
Ma sembra Eyes Wide Shut.
Sì,
in
sì,
qualche
sì,
modo,
esatto. Sì, quell'atmosfera lì un po' inquieta, sì. Inquietante. Ma c'è anche Nicole Kidman, quindi.
No, che compare, io non l'ho visto.
Beh, poi Corrado Giuffredi suona nei Filarmonici di Busseto e già il nome indica appunto l'ascendenza
verdiana. Sì, questo appunto è invece il gruppo che è stato creato dagli Amici di Verdi di Busseto, perciò sono questi due, diciamo, grosse associazioni che portano avanti questo sentire Verdi in maniera proprio profonda e particolare.
E come si trova un emiliano a Lugano?
Ah, io mi trovo molto bene.
Dal 2003?
2003, sì, quindi, molto bene.
Prima però hai avuto modo di suonare con grandissime orchestre.
Sì,
sei arrivato
tuttora
già
collaboro con grandissime orchestre, oltre alla nostra orchestra, che voglio ricordare che è una grandissima orchestra.
Eh beh, certo, non ci stanchiamo di ricordarlo. E poi oggi ci hai portato degli esempi anche di come tu abbia potuto incontrare dei grandi del clarinetto. No, cominciamo con un esempio classico. 2003 dicevamo l'entrata in orchestra, 2005 non so se è la prima, ma una delle uscite, perché abbiamo la fortuna di avere un'orchestra che in organico può contare su grandi solisti e spesso li mettiamo quindi in evidenza alla ribalta. Eravamo qui nel 2005 al Palazzo dei Congressi, Rapsodia di Claude Debussy, che non va confusa con quella per sassofono, vero?
Sì, questa è quella per clarinetto.
Ne ha scritte due, sì. Che sono però simili nel carattere, o non ricordo in questo momento quella per...
Vi racconto solo questo, sì. Lombard non sopporta quella per sassofono. Perciò dice, io voglio fare quelle per clarinetto.
Ma è adattabile a clarinetto?
No, sono due pezzi completamente differenti.
Quindi
ti dispiace un po' questa cosa, Sergio? Ti vedo dispiaciuto.
Un pochino sì.
È peccato che non c'hanno lo stesso carattere, però noi ascoltiamo quella per clarinetto.
Quella, ovviamente, abbiamo qui Corrado Giuffredi con l'Orchestra della Svizzera Italiana diretta da Alain Lombard.
Thank you.
Beh, è un autentico delitto sfumare questa musica, me ne assumo la responsabilità.
Rapsodia, io no, però no, tu no. Insomma, ormai l'hai fatto tu.
Vabbè, tu vile.
Però era un lento sognante.
Sì, stavamo sognando, infatti.
Sì.
Claude Debussy.
E io parlando, tra l'altro, con altri clarinettisti di matrice jazzistica, come Tony Scott, Gabriele Mirabassi, mi hanno tutti detto che è uno strumento infido, cioè che non ti concede nulla e devi sempre stare sul chi va là. Corrado Giuffredi conferma?
Io ho sentito Tony Scott proprio rivelare una cosa su Charlie Parker, che disse che all'inizio voleva anche lui provare col clarinetto, ma gli uscivano solo fischi.
E quindi dice,
e dice pensate, un genio, no, un genio così della musica come è stato Charlie Parker, in difficoltà sullo strumento come primo approccio.
È difficile, ma a un certo punto tu ti sei rilassato con lo strumento, cioè, o comunque è un continuo laboratorio, una continua evoluzione?
No, ovviamente ogni giorno è sempre un laboratorio nuovo, è una ricerca, una scoperta.
E beh, è uno strumento che d'altronde tu conosci molto bene, non so se suoni anche il clarinetto basso.
Raramente. Però vedi cosa sta arrivando. Cosa...
Non lo
Qualcuno
so,
ha detto qualcosa di sbagliato, perché qua ci stanno arrivando.
Sono dai, però fare peggio. Queste figure con Corrado adesso.
Ma io non so, hanno aperto una porta.
Ma ho capito i cavalli. Non se guarda, adesso ecco. Poi questi suoni in natura non esistono più.
Pronto?
Ci chiamano.
Quando uno fa un disco è come veramente per me fare un figlio, e quando fai un figlio è giusto che si pensi anche a fare sì che il bambino poi abbia il vestitino, il bavaglino fatto bene, e in quest'album ho curato attentamente anche quello che era tutto l'aspetto estetico, quindi la copertina, un po' anche per combattere tutto il piattume del download, di chi non si riesce più a godere anche un disco, perché la cosa più bella è proprio leggere dentro anche dove è stato fatto il disco, anche i ringraziamenti stessi dei musicisti a chi si sono ispirati, ci sono tante cose che ancora probabilmente appaio anche un po' nostalgico, io avrei ancora preferito stampare i vinili.
Va questa bene. Similitudine iniziale, poi, ma chi è?
Ma credo che sia Roy Paci, che conosco
Roy,
molto bene,
c'è
questo accento siculo abbastanza evidente, e sotto ci sono...
Sì, un posto ventoso,
c'è
diciamo,
uno che si lamenta, pronto.
Anche perché mi dispiacerebbe tantissimo, proprio perde proprio il supporto, cioè ascoltare la musica con il piattume, ripeto, lo sottolineo, che ti dà quando la vai a scaricare in MP3, e dove per chi magari è meno esperto ti posso assicurare che perde molto in qualità sonora un file compressato, un file dove non hai più neanche il gusto di ascoltare le armoniche, e le armoniche sono in una donna lo sguardo e le bellezze diverse non sono sicuramente solo l'estetica, no? E la profondità dell'anima che guardi attraverso gli occhi.
Beh, non è molto chiarissimo questo punto.
No, tu hai confuso prima il grico con la gricia, lui ha confuso il compresso con la compressata.
Sì, e l'armonica con le donne.
Vabbè.
Non ho capito. Vabbè,
comunque, ragazzi, Roy, non so, se n'è andato via, ha fatto questo intervento.
Speriamo ci ascolti ancora. Ma Roy, lo salutiamo. Gli vogliamo offrire un brano a questo punto. È intervenuto tra l'altro a sbalzo, perché non stavamo parlando.
Non c'entrava nulla, così mi posso attaccare in qualche modo a quello che diceva. Si riferiva al fatto anche del packaging, cioè delle copertine fatte bene e che dal vinile tra l'altro venivano ovviamente valorizzate. Allora sono andato a ripescare un brano dei Jethro Tull, tra l'altro abbiamo appena ascoltato Keith Emerson, adesso i Jethro Tull, questa è quasi una puntata progressive, appena appena almeno. Nell'edizione originale di Teak as a Brick, perché parliamo di questo disco qua, la copertina era caratterizzata da un packaging molto insolito. Il fronte era un intero quotidiano ripiegato e sfogliabile.
Sì, lo ricordo, bello.
Era l'ipotetico St. Cleve Chronicle del 7 gennaio 1972. In prima pagina la notizia della premiazione dell'immaginario Bostock e all'interno i testi dell'opera, confusi tra numerose notizie e articoli fittizi. A proposito, la band dichiarò che ci volle più tempo a inventare le notizie da inserire nel giornale che a comporre le musiche del disco.
Really don't mind if you sit this one out. My words but a whisper, your deafness a shout. I may make you feel that I can't make you think.
Your sperm's in the gutter, your love's in the sink. So you ride the sails over the fields, and you make all your animals deals, and your wise men don't know how it feels. You'd be thick as a brick. Sandcastle virtues are all swept away in the tidal destruction, the moral malaise. The elastic retreat rings the close of play as the last wave uncovers the newfangled way. But your new shoes are worn at the heels, and your suntan was rapidly peeled, and your wise men don't know how it feels to be thick as a brick.
Sì, lo sfumiamo anche perché dura 22 minuti e 45 secondi questo pezzo.
Quindi più della rapsodia di Debussy.
Sì, tutta la side A, e la side B era un altro pezzo di 21 minuti, così era fatto Thick as a Brick dei Jethro Tull.
Beh, d'altronde a noi piace spaziare, no? Passare da un ascolto all'altro, lo facciamo anche in questo momento. Un magnifico anonimo medievale inglese qui con Lillard Ensemble. Per tornare in realtà al nostro ospite, io avrei una curiosità da chiedere a Corrado Giuffredi, che probabilmente conosce ormai tutto, quasi tutto il repertorio sinfonico esistente. Beh, qual è la sinfonia che preferisci, ma non in assoluto, proprio per la parte di clarinetto?
Bella domanda, bella domanda.
Non te l'aspettavi, eh?
No, comunque devo dire che la seconda sinfonia di Rachmaninoff, nel terzo movimento praticamente un concerto per clarinetto orchestra, questo mi dà molta soddisfazione.
Ecco lì, come il solista in orchestra, come calibra il suono? Cioè non è comunque come essere solisti davvero davanti all'orchestra, ma sei comunque dentro. E cosa vuol dire? Bisogna suonare un po' più forte?
No, io credo che siccome ho avuto la fortuna di poter fare tutti e due i ruoli, quando sei dentro l'orchestra devi fare un solo tipo quello che ho appena accennato, è ancora meglio, perché i tuoi colleghi devono suonare piano.
E rosicano, rosicano soprattutto.
Beh, perfetto.
Beh, adesso stiamo per ascoltare Corrado Giuffredi in tutt'altro contesto, e guarda caso anche in questo caso c'ero. Eravamo qui nel 2012, per la precisione, a Pesaro, e insieme sul palco, insieme a Corrado Giuffredi, un grandissimo del clarinetto nel jazz, Eddie Daniels. Come l'hai incontrato?
La storia è nata così: lui era in Italia per una serie di concerti, doveva fare il quintetto di Mozart nella prima parte con il nuovo quartetto italiano, e gli serviva il clarinetto in là e il suo strumento aveva dei problemi. Chiama il responsabile della... lui allora suonava uno strumento della Leblanc in Italia, Onerati, negozio di strumenti musicali, e dice: ho bisogno di un clarinetto in là. E lui era a Modena in albergo. Mi chiama Onerati, fa: sto venendo a Modena, sei per caso a scuola? Fa: certo, sono qua, sto arrivando da Eddie Daniels, vuoi venire che te lo presento? Dico, bene, sì. Meglio di così. Andiamo nell'albergo e lui fa: no, io ti voglio sentire suonare, sei l'insegnante. Sì, ti voglio sentire suonare, ma mi ha ascoltato un minuto e da lì è nata.
E ti ha chiesto lezioni. No, subito lezioni, dopo.
Non esageriamo.
Io ricordo quella serata perché ero letteralmente circondato da clarinettisti, c'era una masterclass, no, in quei giorni, clarinettisti adoranti, tra l'altro,
sì.
Perché avevano davanti due giganti dello strumento, insomma, Corrado Giuffredi e Eddie Daniels. Sentivo anche però un vociare continuo di commenti, appunto, commenti clarinettistici, evidentemente quando c'era il suo solo, quando c'era il solo di Eddie Daniels. Beh, ascoltiamo un estratto di quella serata. L'orchestra era diretta da?
Dal compositore Roberto Molinelli.
Thank you.
È fantastico, una chicca tra l'altro, inedita questo, molto hollywoodiano, vero Valerio?
Applausi, applausi. Bridges di Roberto Molinelli con Corrado Gioffredi ed Eddie Daniels al clarinetto. Ho capito anche che il percorso, soprattutto quello legato a Corrado Gioffredi, è in realtà un percorso biografico di Albertoni, perché c'era sempre praticamente anche lui, come una zecca vicino.
Sono un suo fan, ma perché proprio... ti rimballo queste immagini brutte?
Ah, no. No, scusa, come un bradipo,
un bradipo
marsupio di un canguro.
Vabbè, vuoi continuare con
queste... In effetti, quando parlavamo di insomma, convocare Corrado, Sergio si esaltava proprio, per
era,
cui effettivamente
è vero.
Beh, allora trasformiamo questa attitudine così entusiasta in un'attitudine indignata.
Io dico no.
Io dico no a Paolo Conte. No, non fraintendetemi, o meglio, dico no ad uno dei suoi versi più famosi: le donne odiavano il jazz. Ora, è chiaro che ad un inguaribile jazzofilo come me non può che dar fastidio un'affermazione simile, e d'altra parte devo però ammettere che molto di rado mi è capitato di notare un'imponente presenza femminile ad un concerto o ad un festival jazz. Oddio, succede quasi sempre quando suona Paolo Fresu, ma questo è un altro discorso. Non voglio tirare in ballo questioni ormonali o di quote rosa, peggio. Solo che non riesco a rassegnarmi all'idea che il jazz sia in qualche modo assimilabile al concetto di fuorigioco nel calcio, che a quanto pare è praticamente impossibile da comprendere appieno per una donna. E allora dico sì al verso che segue nella bella canzone di Paolo Conte: non si capisce il motivo. E davvero non si capisce, così come l'altro grande luogo comune che riguarda il jazz e le donne, quello che le vorrebbe destinate inesorabilmente a due soli ruoli, la cantante e la pianista. In realtà oggi credo che si potrebbero formare nel mondo decine di big band femminili di altissimo livello, con tutti gli strumenti ben rappresentati. Se volete un esempio, prendi il massiccio sax baritono, lo affidi all'esile Céline Bonassina e il risultato è questo.
Thank you.
Zigzag Blues con Céline Bonassina, il suo sax baritono. Tra l'altro non abbiamo ancora detto che Corrado Giuffredi suona spesso e volentieri con uno specialista di uno strumento affine in qualche modo, ovvero il fagotto, che nel jazz si usa pochissimo e che anzi poi con l'aggressività, oltre che il virtuosismo con i quali Rino Vernizzi suona il fagotto, a volte si avvicina pericolosamente al sax baritono.
No, Corrado, lui lo usa proprio in questo modo. Quando fa jazz lo usa proprio con l'espressività e la forza e la violenza che può avere il sax baritono,
con la differenza che le chiavi sono ben diverse, è più difficile suonare
Io ho sentito Rino prima dei concerti fare dei brani di Jerry Mulligan veramente straordinari.
Sì, poi lui mi ha raccontato, l'ho incontrato alla Fiera del Libro di Torino, mi raccontava di come modifica proprio lo strumento, mettendo un'ancia particolare, insomma, stravolgendolo. Ma questo è tutto un altro discorso.
Ma qui c'era basso e batteria, perché l'ideale sarebbe che in questo trio ci fossero anche Esperanza Spalding e Terry Lyne Carrington.
No, invece no, sono due uomini, ma non saprei
nemmeno future donne magari,
chi lo sa, questo, anche se Ari, che cosa sarà Ari con l'H? Razzimbazzafi, cosa dici? Io volevo evitare proprio
Ho capito adesso perché non abbiamo detto la formazione.
Nicola Garnier è al contrabbasso, ci siamo, e l'altro alla batteria. No, esistono gruppi anche jazz. Di sole donne, nella musica classica a maggior ragione, in orchestra. Non ho mai contato nell'orchestra della Svizzera italiana se sono in maggioranza gli uomini o le donne, non lo so.
No, sono più uomini, ma le donne, specialmente gli strumenti d'arco, hanno una presenza importante.
Com'è galante, Corrado. Noi invece siamo meno galanti, lo saremo meno, soprattutto in ciò che segue.
Sfida babilonica all'ultimo ascolto.
E povero anche il cavallo, mi piace ogni tanto.
Furia.
Questa sigla che tra l'altro Corrado Giuffredi potrebbe anche aver riconosciuto in qualche modo, la sonorità almeno.
Credo che sia il quintetto bislacco.
Infatti, sapevo che ci avrebbe azzeccato.
E il cavallo, sono pronto a scommettere qualsiasi cifra, è quello di Duilio Galfetti.
Cioè, è proprio lui in realtà che fa il cavallo, tra le altre cose.
Col violino e non solo col violino può fare qualsiasi cosa.
È matto come un cavallo, possiamo dirlo a questo punto. Poi ci farà causa, ma
ormai l'hai detto.
Ormai l'ho detto. E allora la sfida, di cosa si tratta?
Ma si tratta in realtà di quattro brani, due a testa ce ne siamo portati, li sottoponiamo al giudizio e all'ascolto di Corrado Giuffredi e naturalmente dei nostri ascoltatori. Però Corrado sarà anche il giudice inappellabile, alla fine ci dirai sostanzialmente qual è il brano che ti ha colpito di più, che ti ha dato un'emozione più forte. Parto io?
Sì, io comunque mi appellerò al Tribunale per i diritti dell'uomo.
Non si può.
No, ho sentito che si può.
In questo caso è solo un grado di giudizio.
Okay.
E io parto, dicevo, con Yasmine Hamdan, che è una cantante libanese molto talentuosa, alle spalle esperienze musicali diversificate, ha lasciato il Libano nel momento in cui c'era la guerra civile, si è trasferita a Parigi, ha cominciato a produrre, a collaborare con molti musicisti là. Vi faccio ascoltare il suo nuovo album, il brano si titola Deni, è una preghiera rituale alla luna attraverso la quale una donna tenta di riassaporare l'odore del suo amante che si trova in un altro continente.
يا ليلي لما تطول حرك ذكرى المحبوب احيي لعطر حبيبي اشبه بعطر العود يا ليلي لما تطول خلي المسافة تزول بلغ شوقي لحبيبي من لمسته محروم البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي وصار Thank you. صوته حبيبي اشتد شوقي همساته تلمس ديني زي حفيف الريح يا ليل الهمي حبيبي اتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي اشواقي تنادي يا ليل الهمي حبيبي اتمنى لو تغري وصل صوتي لحبيبي اشواقي تنادي البعد عنه طال واشتد شوقي وصار البعد عنه طال واشتد شوقي
Yasmin Hamdan, questo era Denis che parlava appunto di un desiderio amoroso.
E io stavo veleggiando, infatti, bello questa tua prima proposta, ma io ho subito un asso nella manica per rispondere a questo, anche perché Corrado Giuffredi chissà quante volte avrà partecipato al rito, al vero e proprio rito.
E non cominciamo ad adulare l'ospite il rito per portarlo.
Fammi parlare, il rito dell'accordatura dell'orchestra, prima di iniziare. Quindi, e Tuning Up, in effetti, è il titolo di questa che potrebbe sembrare uno scherzo, in realtà è un'idea geniale, secondo me, partorita da Edgar Varese nel 1947 ed è un'autentica accordatura d'orchestra che si trasforma in brano. Straordinario, no? Questo Tuning Up di Edgar Varese. Senti Corrado, ma perché non ti fanno mai dare la nota per tutta l'orchestra? Sempre l'oboista, come
mai? In realtà capita. Il clarinetto la dia nella sinfonia di Mozart, la 39, la famosa sinfonia in mi bemolle, perché non prevede gli oboi in partitura.
Ah, per quello, perché se c'è un oboista però, ma perché è quello che ha l'intonazione più precaria.
No, diciamo che è il suono che si sente di più.
ecco. Più ficcante. Sì. Se c'era una cornamusa, lo faceva sì. La cornamusa.
Per esempio, un triangolo, però è difficile accordarsi sul triangolo. Sì, sì, tu invece cosa proponi a questo punto?
Io propongo Matt Papich
H.
Cola. E che naturalmente è uno dei tanti musicisti odierni che usano uno pseudonimo, in questo caso un artista di Baltimora che usa in maniera forsennata il cut-up, diciamo, tecnologico digitale, manovra le macchine, le produce in maniera abbastanza virtuosa e virtuosistica. In questo caso si tratta di Make It Slay Barbershop Solo, cioè? E quindi una solo dal barbiere. Adesso capiremo perché.
Quando dicevi cut up non scherzavi, era proprio letterale.
Sì, sì, taglia, taglia, erano le forbici campionate in questo caso, e poi intorno c'erano questi ambienti un po' lugubri, però abbastanza ben stratificati.
Ma fanno anche la barba o solo...
se glielo chiedi e paghi, fanno tutto quello che vuoi.
Cola, ma è attaccato o staccato?
Cola. Staccato, cola. Sì, H,
Matt, non me lo ricordo, eccetera, eccetera. È quello lì.
Il baltimorese.
Invece Fred Katz, abbiamo una quarantina di minuti, no? No, purtroppo
no, non ce l'abbiamo, anzi.
Meriterebbe una puntata intera. Classe 1919, violoncellista, basti dire che è stato allievo di Pablo Casals. Beh, Corrado a questo punto non può che inginocchiarsi. Lui in realtà però la sua carriera è molto variegata, ha suonato con Eric Dolphy, possiamo dire nomi così, ma è forse meglio ascoltare la sua musica, in questo caso orchestrale con una big band messa insieme ad hoc, come si suol dire. 1958 la data di registrazione. Io qui lo definirei un pioniere al quadrato, nel senso che si ritrova intanto l'attenzione per la musica dal mondo, quella che poi si sarebbe chiamata world music, ma che nel 58 ancora non esisteva, almeno ufficialmente, ma ci sono anche tracce di minimalismo. Sentiamo un po'.
Thank you.
varrebbe la pena di ascoltare più a lungo. Comunque davvero questo Fred Katz, oltre a essere un grande violoncellista classico in origine, era professore emerito di antropologia culturale, compositore di colonne sonore, ha scritto per La piccola bottega degli orrori di Roger Corman ad esempio, studioso di Kabbalah e buddismo zen, produttore discografico, insomma potrei continuare a lungo, una figura da...
Ha fatto anche il barbiere.
Non lo so, no. Questo forse no. Però poi si rivolge a Colà. Noi sì. Invece ci rivolgiamo al nostro
Corrado.
Al nostro Corrado, il nostro giudice inappellabile.
Ecco, allora apprezzo l'entusiasmo che Sergio ha nei confronti dell'ultimo brano e nel brano di Varese, ma la mia scelta inappellabile va sulla cantante libanese, alla canzone
Yasmin,
d'amore, che è più vicina alla mia sensibilità.
Guarda,
io sto proprio in brodo di giuggio.
Io da tre settimane pensavo a cosa mettere per infatti, vincere questa sfida.
Perché io non decido poi quali sono, lì decide Sergio, e nonostante allora, questo siamo 26-3.
Ok, ordiniamo subito il Sangiovese per affogare questa delusione terrificante, che però si sposa bene invece al piacere di aver ospitato qui Corrado Giuffredi a Babilonia, e anzi il piacere poi di poter presentare un ultimo ascolto che ci ha portato. Cosa ci hai portato?
Ecco, questo strano caso c'eri ancora tu.
C'era
in prima
Sergio.
Fila.
Vabbè, allora, in prima fila addirittura.
E poi però non mi fa vincere la sfida.
No, ma infatti, quindi però ti ha già fatto un monumento perché sei il suo biografo ufficiale. Dove eravamo in questo caso?
Però ti assicuro che c'era moltissima altra gente ai concerti, non c'ero solo io.
No, eravamo ai concerti Mosaico, oltre a me c'era Duilio Calfetti al mandolino, Roberto Taufic chitarra,
che bello,
e Marchinho Babù percussione. Musica brasiliana. Pisinghigna. Segura Ene.
Io non ho detto in apertura, ma in sottofondo quindi si sente poco, che in realtà nella nostra sigla c'è anche la chitarra di Roberto Taufic.
Ah, che quindi sì, insomma chiude il cerchio.
Che prima o poi dovremo invitare per forza, perché usiamo ogni settimana,
infatti.
Abusiamo anche perché poi ce l'abbiamo in sottofondo, varrebbe la pena ascoltarla, perché è una versione di Round Midnight con profumo di Brasile. Così come nel segno del Brasile, della musica brasiliana, chiudiamo questa puntata di Babilonia, diamo appuntamento settimana prossima, ma prima ringraziamo Corrado Giuffredi.
Sì, grazie mille, è stato un piacere e naturalmente anche un'avventura di ascolti. Alla prossima,
sì.
Voi vi vedete spesso.
Sì,
io
poi,
un
mi
po'
dici,
meno,
poi mi dici dove suoni, dove hai il prossimo concerto, che preparo le valigie.
Grazie a voi dell'invito.
Grazie, a presto.